mediante una azione chiamata appunto così un'azione giudiziale, una manifestazione di volontà diretta ad investire l'organo sovrano dello Stato, della conoscenza dei fatti, affinché sia stabilita la consistenza dei fatti, la loro qualità, la loro soggettività, sia potere infliggere una pena all'umano. Io anche rilevato che trattandosi di un interesse pubblico, quale sempre quello, salvo alcune eccezioni, quale sempre quello che si presenta nel diritto penale, questa iniziativa rivolta a mettere in movimento la funzione giurisdizionale dello Stato, cioè quella che accerta i fatti e dice in relazione a questo accertamento il diritto, non è una semplice facoltà che può essere esercitata o meno, ma è per il titolare dell'azione un dovere, mentre nel campo del diritto privato è lecito rinunziare alla tutela dei propri interessi, non rivolgendosi al giudice, invece nel campo del diritto penale, come tipico diritto pubblico, l'azione che investe il giudice ai fini della punizione del reato è un'attività obbligatoria, lo dice la nostra stessa Costituzione, l'esercizio dell'azione penale è obbligatorio. Quindi il meccanismo, il soggetto interessato che propone la sua doglianza al potere sovrano dello Stato rimane imputato, ma avendo presente che si tratta non di una libera scelta del soggetto, ma di una sua obbligazione. Egli deve esercitare l'azione penale. Questo vuol dire che tutte le volte che un interesse penalmente protetto è violato, il meccanismo della punizione si mette in moto non automaticamente, perché occorre sempre la richiesta dello Stato offeso, ma si mette in moto sicuramente perché questa richiesta è obbligatoria e non facoltativa. Quindi il soggetto della giurisdizione penale, cioè lo Stato che dichiara il diritto, si esprime come tipica manifestazione della sovranità, intendendo per manifestazione della sovranità una suprema e non controvertibile dichiarazione di quello che è giusto, di quello che è ingiusto, di quello che è tutelabile e di quello che non è invece tutelabile nell'ambito della vita sociale. Cioè c'è una affinità, come poi vedremo meglio, tra la funzione giurisdizionale e la funzione legislativa. Tipica espressione della sovranità è la dichiarazione di quello che è diritto, cioè di quello che è ammissibile e tutelabile nell'ambito della vita sociale. Tipica e correlativa espressione della sovranità e la dichiarazione giudiziale, cioè la dichiarazione in una concreta situazione della vita sociale di quello che è giusto, di quello che è diritto in quelle circostanze. Cioè noi possiamo distinguere la sfera della azione sia del singolo sia dei soggetti collettivi, come appunto lo Stato, l'azione che si compie sotto la legge, sotto l'egida della legge, e la posizione che esprime la legge o esprime nella sentenza giudiziale il diritto, cioè la legge stessa nella situazione concreta. Quindi in un giudizio che è l'espressione di questo movimento rivolto alla difesa contro la ingiustizia, il giudice rappresenta la sovranità dello Stato. Il giudice è chiamato con tutte le garanzie della obiettività a dichiarare la legge, a dichiarare qual è la legge valida, qual è la legge che qualifica la situazione la quale è oggetto del giudizio. E quindi se siamo di fronte, come siamo di fronte nel diritto penale, ad un reato, si tratta di vedere se un reato realmente esiste e se questo reato è riconducibile alla persona alla quale è accusata di averlo commesso, sì da poter concludere dichiarando qual è la legge valida per quella situazione, cioè la legge incriminatrice o no invece, non la legge incriminatrice. La legge incriminatrice se si riconosce che un reato esiste in conformità di una previsione della legge che il soggetto lo ha commesso, allora la legge valida per quella situazione è la legge che incrimina quel fatto come reato e le fa derivare come conseguenza la pena. Se invece il fatto si riscontra nell'accertamento di forme, se non vi è coincidenza tra il fatto presentato, il fatto lamentato e la norma di legge, ovvero il fatto esiste ma non è addebitabile a quel soggetto, quindi la situazione è diversa da quella che la legge prevede, allora la legge, il diritto valido per quella situazione non è la legge, non è il diritto incriminatore, quindi non abbiamo una situazione di reato. Ecco, nel campo della giurisdizione penale, che cosa è chiamato a fare il giudice? È chiamato a dichiarare sovranamente, vero? Senza più contestazioni. Questo è importante perché quando il giudice ha parlato nelle varie istanze del procedimento, evidentemente, ma quando il giudice ha parlato si può dire che la causa è decisa, cioè quale sia il diritto in questa situazione, quale sia la volontà sovrana della collettività in quella situazione è stato definito. Quindi ha la giurisdizione come dichiarazione del diritto quel carattere conclusivo, definitivo, che ha la espressione della sovranità. Come la legge in astratto dice, senza più contestazione, che cosa, secondo la intuizione della collettività, è giusto, così la sentenza in concreto, cioè non più in astratto, ma la sentenza in concreto dichiara, essa pure in modo definitivo, che cosa è diritto, quindi qual è la volontà della collettività sovrana in quella situazione. Ovviamente, dovendo raggiungere questo risultato così impegnativo, così importante, che è il gioco la personalità del soggetto, la sua libertà o invece la sua soggezione alle misure restrittive del diritto, dovendo giungere a questa conclusione, cioè di dichiarare in modo definitivo in una situazione data qual è il punto di vista della collettività sovrana, è evidente che questo processo di accertamento, che nella sua fase finale è una dichiarazione definitiva sul diritto e sulla giustizia, che è circondato da un gran numero di cautele, di forme, di procedure, quelle procedure che appunto voi sommariamente studiate nel breve corso di procedura penale, un insieme di regole di accertamento della verità, tutte caratterizzate dalla estrema obiettività della funzione giurisdizionale, quindi caratterizzate da una dialettica processuale, dal continuo contrapporsi, appunto il dialettico di tesi contro tesi, di verità contro verità, in modo da consentire al giudice di pervenire nel confronto delle diverse opinioni a quell'accertamento della verità che ha per sé la presunzione di essere la verità, senz'altro, di essere la manifestazione del punto di vista dello Stato sovrano sulla giustizia nelle relazioni sociali. E questo nel campo del diritto penale si esprime appunto in una condanna, in una dichiarazione, se volete, ad un tempo di giuridicità e di antigiuridicità della situazione sottoposta alla valutazione del giudice. Non è un gioco di parole, perché la sentenza dichiara che quel fatto è così strutturato e ha nel soggetto al quale si riferisce le caratteristiche del reato, cioè è un fatto giuridico, cioè è un fatto che ha dei riflessi, del delle conseguenze giuridiche che noi sappiamo essere la pena, ma è al tempo stesso un fatto antigiuridico, perché la sua giuridicità, il suo provocare delle reazioni nel mondo del diritto è conforme alla natura sua di violazione degli interessi e dei principi regolatori della vita sociale. Cioè una sentenza dichiara un fatto reato, cioè lo dichiara giuridico e ne definisce le conseguenze giuridiche, quelle per le quali esso è appunto giuridico, la pena, e lo definisce come tale in ragione della sua opposizione alle regole della convivenza e alla integrità degli interessi sociali che devono essere protetti. E questo dichiarare la giuridicità del reato, che è un fatto giuridico con conseguenze giuridiche sulla base della sua contraddittorietà al diritto, vuol dire la irrogazione di una pena, comporta quel rimprovero sociale e determina quella restrizione, limitazione dei diritti di libertà del soggetto che sono ammissibili ed anzi obbligati sempre e solo che vi sia un reato, sempre e solo che vi sia da trarre da una situazione quella conseguenza giuridica che è la irrogazione della pena con le limitazioni che essa comporta. E allora a questo punto possiamo domandarci che cosa è avvenuto in questo movimento di quel sistema di diritti e di obblighi che abbiamo detto sussistere fin dall'inizio, quel sistema di diritti e di obblighi nei quali inevitabilmente si esprime, si concreta la norma giuridica penale, che abbiamo detto non è se non idealmente, astrattamente obiettiva, ma è concretamente subiettiva, cioè si esprime in diritti ed obblighi e poteri dei soggetti nei rapporti della vita sociale. E vi ricordate che noi abbiamo detto che c'è un potere sovrano dello Stato in materia penale, e lo abbiamo identificato all'inizio del processo di subiettivazione della norma penale, lo abbiamo identificato con il comando penalmente presidiato, il comando penalmente sanzionato, rivolto dal potere sociale sovrano ai singoli affinché si tengano un comportamento rispettoso dell'equilibrio degli interessi consacrati della vita sociale. E quindi abbiamo un potere, cioè uno Stato che comanda, uno Stato che esige qualche cosa. Ecco, possiamo domandarci a questo punto, al punto terminale del processo di subiettivazione, che ne è di questo diritto, e possiamo, credo, agevolmente rispondere sulla base delle osservazioni che avevamo fatto fin qui, che questo potere sovrano dello Stato, questo comando dello Stato rivolto a che siano tutelati alcuni interessi importanti per la vita sociale, esiste ancora e si esprime appunto nella sentenza di cui abbiamo parlato, in quella dichiarazione del diritto che cos'è altro se non un comando, questa volta un comando concreto rivolto alla tutela di quel interesse in gioco che il reato ha cercato appunto di manomettere. Che cosa è una sentenza che irroga una pena se non una reiterazione del comando dello Stato rivolto a garantire la integrità degli interessi sociali prescelti dal diritto penale? Mi direte, ma questo interesse, l'interesse della vita è stato purtroppo manomesso, definitivamente manomesso sul piano concreto dalla commissione del reato. Noi rispondiamo che esso è stato sì manomesso sul piano concreto, ma che sul piano ideale, cioè sul piano dei valori sociali, esso è sempre esistente, esso è sempre valido, tanto vero che a presidiarlo interviene una pena, cioè la condanna, comportando una pena, una restrizione del soggetto che ha leso il bene della vita, comporta come un far rivivere idealmente il diritto. Questa è la funzione del diritto, cioè anche quando in concreto il diritto soggettivo non è storicamente restaurabile, esso è sempre idealmente affermato, e la pena che viene irrogata è il modo attraverso il quale il diritto ripristina il suo ordine. Quindi la sentenza che, dichiarando la verità dei fatti, commina una pena, realizza questa restrizione, non è altro che il modo con il quale si presenta in questo momento il comando proprio del diritto penale. È il modo con il quale si manifesta il potere sovrano dello Stato. Il che avviene, come ho cercato di chiarirvi, in questa fase non attraverso l'esercizio della sovranità propria del potere legislativo, ma attraverso l'esercizio della sovranità propria del potere giudiziario, che è il potere al quale è dato di tradurre in atto, tradurre in concreto la legge, quindi tradurre il comando sovrano dello Stato nel comando sovrano che ha come suo contenuto la irrogazione della pena e la reviscenza ideale del diritto offeso. Quindi una delle componenti del processo di subiettivazione della norma penale lo ritroviamo integro nella sua essenza, anche se esso ha assunto una forma diversa proprio perché è in corso un processo che, lasciando integra l'essenza dei fenomeni, ne muta in qualche modo la maniera di manifestarsi. Quindi, poiché adesso non si tratta di comandare in astratto, ma di comandare in concreto, non si tratta di prevenire una violazione di interessi, ma di reprimere una violazione che è già intervenuta, ecco, il comando si esprime nel potere sovrano complementare, che è quello di dichiarare il diritto da parte degli organi della giurisdizione. Possiamo dire che non soltanto è presente questo potere sovrano dello Stato che si esprime nella giurisdizione, ma esiste ancora il diritto soggettivo dello Stato amministrazione che gestisce come titolare gli interessi della vita collettiva. E infatti questo diritto alla integrità degli interessi sociali l'abbiamo visto tradursi in termini processuali, non potendosi fare giustizia da sé, lo Stato titolare dei grandi diritti della vita sociale, abbiamo detto, si rivolge con una azione giudiziaria allo Stato perché accerti, dichiari il diritto, rimproveri, condanni, esegua la sentenza e quindi traduca in atto il diritto come comandamento sovrano per la vita collettiva. A tutto questo avviene appunto, come abbiamo detto, come reintegrazione ideale dell'interesse che è stato compromesso dalla commissione del reato. E quindi possiamo dire che il diritto dello Stato come soggetto della amministrazione si esprime in questo momento in una sorta di diritto alla esecuzione della pena, alla attuazione effettiva della sanzione penale. Anche se non sono sempre visibili le espressioni di questo diritto, non vi è dubbio che sul piano logico lo Stato titolare dell'interesse alla integrità della vita è titolare dell'interesse alla punizione di chi questa integrità della vita ha compromesso. Quindi non vi è dubbio che il soggetto offeso, che è lo Stato, dietro il quale poi il più delle volte vi è anche un soggetto creato come un progetto titolare della vita, questo resta nello schema del diritto come il termine attivo della relazione giuridica, perché abbiamo detto che la relazione giuridica è sempre una relazione bilanciata, una relazione equilibrata, una relazione essenzialmente bilaterale, e quindi non possiamo immaginare la sparizione del termine attivo della relazione. Quindi di fronte al soggetto che sconta la pena per determinazione il soggetto attivo, il soggetto che nella relazione giuridica era e resta nelle forme possibili il destinatario dei vantaggi, delle possibilità, delle facoltà che il diritto nella sua somma giustizia distributrice ha determinato nella vita sociale. E quindi c'è in questo momento anche il soggetto attivo, il soggetto titolare del bene giuridico in discussione. E poi c'è il soggetto che sconta la pena, che noi abbiamo già conosciuto quando abbiamo parlato del processo di fuga e liberazione della norma penale nella sua prima fase, come il soggetto al quale si indirizza, il soggetto sul quale ricade, incide il comando sovrano della legge penale. L'interlocutore, insomma, del potere sovrano, vi ricordate, abbiamo detto, l'interlocutore del potere sovrano è il soggetto, uno dei soggetti, qualunque soggetto della collettività sottoposto all'imperio della legge penale, chiamato a garantire con il proprio comportamento il giusto equilibrio degli interessi sociali. Abbiamo detto che questo soggetto è titolare del momento passivo della relazione giuridica. Una relazione, abbiamo detto, equilibrata, una relazione bilaterale che ha da un lato un soggetto che si avvantaggia, un soggetto che viene garantito nel suo interesse, e ha dall'altra parte un soggetto che viene limitato, che viene impedito, ed è il soggetto obbligato, il soggetto in cui interesse ad espandersi, a muoversi nella vita sociale è limitato da un criterio di giustizia e da una norma conseguente che gli costruisce intorno una sorta di sbarramento ideale che si concreta nell'obbligo giuridico penale, e dice non può andare al di là di questo sbarramento, perché andare al di là dello sbarramento ideale vorrebbe dire penetrare nella sfera del vantaggio assicurato al soggetto attivo del rapporto. E quindi ci sono nel soggetto obbligato come due aspetti che vi prego di considerare un momento con attenzione. C'è da un lato una limitazione obiettiva di interesse, una limitazione di possibilità, cioè queste possibilità di vita, di azione, di presenza nella vita sociale sono bloccate dalla norma di diritto. Ciò vuol dire che il soggetto ha come una obiettiva limitazione che gli rende impraticabili alcune vie, che gli rende impossibili alcune soddisfazioni di interessi e possessi di beni nella vita sociale. E poi vi è lo strumento attraverso il quale questa limitazione si realizza. E questo strumento è la volontà del soggetto motivata dalla norma, vincolata dalla norma, cioè tu non puoi uccidere, cioè non puoi far tua la vita di un altro soggetto, e questa è una limitazione obiettiva fissata dal diritto per ragioni di giustizia, e non lo devi fare, cioè c'è una motivazione, una stretta nella tua volontà, è una stretta che il diritto porta alla tua volontà, sicché tu non puoi, non devi fare questo che ti è obiettivamente vietato dal diritto. E quindi ci sono nel soggetto obbligato il momento della limitazione, del sacrificio dell'interesse, e il momento della limitazione della volontà, che in funzione di questo delimitare gli interessi sociali, la volontà vincolata dal diritto serve come strumento realizzatore di quell'equilibrio di giustizia che il diritto intende realizzare nella vita sociale. Tu non devi uccidere, e quindi non devi farlo come obbligo tuo, come vincolo della tua volontà, al fine di evitare una ingiusta partecipazione per quanto riguarda il bene della vita. Ora, quando siamo di fronte ad una sentenza, quando siamo di fronte ad una condanna, quando siamo di fronte ad una esecuzione della pena, voi capite bene che viene meno il momento del vincolo della volontà, cioè tu non devi, perché il soggetto ha mancato, il soggetto ha dimostrato di non essere capace di accettare questo vincolo e di collaborare all'attuazione della giustizia. Ma rimane sempre perfettamente valida quella subordinazione di interessi di cui abbiamo parlato, per cui l'interesse della vita del soggetto al quale la vita appartiene è categoricamente preminente su qualsiasi interesse comunque motivato di un altro soggetto. quindi la limitazione degli interessi, la impossibilità che talune soddisfazioni siano realizzate, rimane integra e rimane come l'essenza permanente della situazione. Quando un soggetto viene punito in forza di una sentenza che traduce in concreto la volontà sovrana della legge di tutelare degli interessi, cosa fa questa sentenza se non ribadire contro la volontà del soggetto, a dispetto della volontà del soggetto, ribadire la subordinazione del suo interesse al suo interesse prevalente della valutazione del diritto. Quindi il gioco di equilibrio degli interessi è mantenuto, per essere più precisi, è idealmente reintegrato dopo l'atto delittuoso del soggetto, che ha cercato di compromettere il bene della vita. Bene, il diritto con la sentenza interviene per far rinascere questo interesse, idealmente, certo non concretamente, idealmente far rinascere questo interesse e ribadisce quella subordinazione che il soggetto non aveva accettato. Ma non c'è in questo momento l'obbligo, non c'è l'obbligo di subire la pena in sé e per sé, perché a questo punto il diritto fa tutto da sé, cioè fa tutto attraverso propri strumenti, attraverso propri meccanismi. Quindi mentre prima diceva non uccidere, e quindi emanava un dovere giuridico, adesso dice subisca la pena il soggetto, ma non gli domanda una collaborazione nella esecuzione della pena, si rivolge ad altri soggetti, come prima si è rivolto al giudice per emanare quella sentenza e ribadire il comando, così ora si rivolge ad organi di esecuzione della pena, e il soggetto è in una posizione passiva, è in una posizione di soggezione, domanderete, e per una situazione giuridica, certamente anche questa è una situazione giuridica, perché altrimenti, se così non fosse, il soggetto che subisce la pena sarebbe un soggetto che sopporta una ingiusta limitazione della propria libertà. Invece egli subisce legittimamente la irrogazione della pena in forza di una valutazione giuridica, in forza di una situazione giuridica che possiamo dire una situazione di soggezione alla pena, quindi è certamente una situazione di diritto, ma non è più una situazione che metta in evidenza la volontà del soggetto. La sua posizione è veramente passiva. È vero che esistono degli obblighi, come quello di non sottrarsi all'esecuzione della pena, quindi l'evasione è un reato, ma sono obblighi accessori, ma la situazione nella quale il soggetto si trova nel momento nel quale subisce la pena è una situazione giuridica soggettiva, ma di mera soggezione in conformità con la natura di questo momento della subiettivazione della norma penale, che è caratterizzato non dalla collaborazione del singolo, ma dalla assunzione di responsabilità dello Stato per l'attuazione del diritto. Ci vediamo allora venerdì prossimo al conto.